alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Buon compleanno Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi.
Avendo concluso la nostra lettura ieri dell'ultimo libro al quale volevamo dedicarci, cioè L'origine dell'uomo e la selezione sessuale di Darwin, in queste ultime due giornate delle nostre quattro settimane insieme vorrei parlare un pochettino di ciò che è avvenuto dopo Darwin, perché il darwinismo non si è sicuramente fermato con lui, anzi non è stato altro che il seme da cui poi è nata un'intera teoria. E in particolare c'era un problema, ne abbiamo accennato quando abbiamo parlato dell'origine delle specie, c'era un problema nel fatto che le variazioni ereditarie che producono i cambiamenti da una generazione all'altra degli individui di una stessa specie erano variazioni che sono evidenti a chiunque osservi appunto la generazione all'interno delle specie degli individui, cioè ci accorgiamo che i figli per esempio sono diversi dai genitori e questo succede non soltanto negli uomini ma anche negli animali e anche nelle piante. E allora ci sono le variazioni, la generazione non avviene in maniera come le fotocopie, in maniera fotostatica, bensì si producono queste variazioni all'interno delle varie generazioni. Ora, qual è però il meccanismo di queste variazioni? Su questo abbiamo detto che Darwin non si è azzardato a fingere delle ipotesi, per usare l'espressione che lo stesso Newton aveva usato quando si era trovato di fronte a un problema analogo, cioè quello di spiegare qual era l'essenza, la natura della forza di gravitazione che lui invece aveva scoperto. E allora Darwin non poté far altro all'epoca di dire, beh, queste variazioni sono dovute a cause che ignoriamo completamente. Oggi però queste cause non sono più ignote e quindi anzi sarebbe bene che incominciassimo a parlare di un personaggio che è stato fondamentale tanto quanto Darwin per quanto riguarda la genetica moderna, cioè un abate boemo di nome Gregor Mendel. Anzi, addirittura spesso si parla di mendelismo perché le leggi, che sono poi le leggi appunto dell'ereditarietà che Mendel ha scoperto, sono diventate fondamentali per tutta l'intera teoria dell'evoluzione e anche per la genetica, ovviamente. Questo è stato il primo grande passo dello sviluppo dell'evoluzionismo, ma la cosa sorprendente, quasi ironica, è che questo passo è stato effettuato praticamente negli stessi anni in cui Darwin stava lavorando, cioè Darwin ha pubblicato perlomeno L'origine delle specie nel 1859, appunto 150 anni fa, un 150enario che stiamo festeggiando quest'anno anche in questo modo, anche attraverso le nostre chiacchierate alle 8 della sera su Darwin. Ebbene, i lavori di Mendel sono più o meno di quegli stessi anni, perché lui cominciò verso il 1855 a fare esperimenti e trovò la soluzione del problema dell'ereditarietà nel 1865. Quindi in particolare in perfetto tempismo, se Mendel e Darwin si fossero conosciuti, se avessero potuto parlarsi o perlomeno se avessero letto le opere uno dell'altro, ebbene certamente forse le cose sarebbero andate diversamente e la storia sarebbe stata leggermente diversa. Mendel sembra che abbia letto, anzi sicuro che abbia letto le opere di Darwin, e non è vero, il contrario, ed è proprio questo. Darwin morì nel 1882, quindi praticamente 27 anni dopo la scoperta delle leggi dell'ereditarietà, e non le conosceva. Ora, questo non è però un difetto di Darwin in particolare, perché le leggi dell'ereditarietà non le conobbe nessuno fino praticamente al 1900. Mendel le scoprì, ma furono dimenticate, anzi in realtà non furono conosciute fino a quando non vennero riscoperte indipendentemente nel 1900, addirittura da tre scienziati contemporaneamente, un olandese, un tedesco e un austriaco. E allora è di queste leggi che quest'oggi vorremmo parlare. Cercando di parlare delle leggi dell'ereditarietà che furono scoperte da questo abate, il quale ho citato poco fa il nome, Gregor Mendel. Come mai questo abate riuscì a scoprire queste leggi? Beh, c'è la combinazione di almeno due fattori. Da una parte c'è l'audacia e poi, come si sa, la fortuna aiuta gli audaci, quindi ci sono questi due aspetti. L'audacia di Mendel fu quello di voler studiare le singole componenti del patrimonio ereditario invece che cercare di studiare l'ereditarietà in astratto, in generale. Questo è molto tipico, tra l'altro, della scienza, e gli scienziati, invece di voler dare risposte globali a fenomeni appunto globali, preferiscono isolare alcuni aspetti, studiare quelli e poi un passo dietro l'altro cercare di mettere insieme i tasselli di un grande puzzle. Quindi questa fu la sua audacia, studiare le componenti singole della trasmissione ereditaria. Ma dall'altra parte, abbiamo detto, ci vuole anche la fortuna. E la fortuna fu quella che a un certo punto Mendel incappò in una pianta particolarmente adatta allo scopo che si prefiggeva. E la pianta sono i famosi piselli, che poi hanno legato praticamente il loro nome a quello di Mendel. Però prima di arrivare ai piselli, in realtà Mendel aveva lavorato in vano su moltissime altre piante per una decina d'anni. Addirittura abbiamo detto che il suo lavoro incominciò verso 1855, piante che andavano dalla zucca al melo, per esempio, ma solo nel 1865 si dedicò ai piselli e finalmente trovò una specie che aveva anzitutto dei caratteri facilmente riconoscibili a vista, che quindi potevano permettere degli esperimenti con risultati riconoscibili, poi una pianta che aveva un'impollinazione difficilmente contaminabile e quindi facile da trattare, appunto perché altrimenti c'era il rischio di poi contaminare queste discendenze, queste varie generazioni, e di provocare dei pasticci. E poi la cosa importante era che gli ibridi di queste piante, di questi piselli, erano pienamente fecondi. Allora che cosa fece Mendel? Beh, cominciò a incrociare varietà diverse di piselli che avessero caratteristiche contrapposte, quindi si concentrò, come abbiamo detto, con la sua audacia su particolari caratteristiche. Alcune, per esempio, erano facilmente riconoscibili, ad esempio il fatto che i semi fossero lisci oppure rugosi, oppure che il bacello fosse verde oppure giallo, o che i fiori fossero disposti in maniera ascellare oppure terminale, oppure che la pianta fosse bassa oppure alta, insomma caratteristiche di questo genere, una decina di queste caratteristiche. E la cosa interessante che scoprì Mendel fu che anzitutto in nessun caso si ottenevano dei caratteri intermedi quando si facevano degli incroci. Ad esempio, se si prendevano una pianta alta e una pianta bassa, si incrociavano fra di loro, non è che il risultato fosse una pianta di altezza media, però era o alta o bassa. Quindi i caratteri originali, questa fu la prima scoperta, venivano trasmessi invariati alle generazioni successive. Quello che cambiava era la proporzione. E si scoprì, Mendel scoprì, che questi caratteri si distribuivano sempre in proporzione di 3 a 1. E allora Mendel chiamò dominanti i caratteri che erano più frequenti e recessivi, invece, in qualche modo recalcitranti, quegli altri. Quindi la proporzione, questo bisogna ricordarselo poi perché è fondamentale, era di 3 a 1. Poi quello che fece Mendel fu di prendere questi ibridi e riprodurli per autofecondazione e scoprì una cosa interessante. Anzitutto che i caratteri recessivi che erano scomparsi, perché come abbiamo detto tre quarti della generazione successiva aveva i caratteri dominanti, ebbene a un certo punto ricomparivano. Cioè le piante che avevano questo carattere dominante potevano dare origine a una discendenza che invece aveva il carattere recessivo, che sembrava essersi addormentato dentro la pianta e poi in qualche modo si risvegliava. E la cosa interessante è che delle tre varietà di ibridi che avevano questo carattere dominante, una soltanto generava sempre piante con quello stesso carattere in maniera invariabile. Le altre due invece si comportavano come la varietà originaria e quindi anche loro avevano tre quarti di discendenza avendo un carattere e un altro quarto avente quello recessivo. L'unica varietà che possedeva il carattere recessivo, invece, esattamente come una di quelle varietà che continuavano a generare soltanto il carattere dominante, dicevo, l'unica varietà che aveva il carattere recessivo generava soltanto piante con quello stesso carattere. Qual era la deduzione da fare? Beh, questo è quello che fece Mendel, appunto, scoprendo le leggi dell'ereditarietà. La scoperta di Mendel fu che gli ibridi, appunto, erano distribuiti in tre tipi. Un primo quarto del totale avevano soltanto il carattere dominante, un secondo quarto del totale soltanto il carattere recessivo e poi la metà che rimaneva invece li aveva entrambi. E allora la spiegazione che lui diede, che è anche la più semplice che può venire in mente, è che la riproduzione sessuale data attraverso i genitori è fatta in maniera tale che i genitori, ciascuno dei genitori, è portatore di due copie dell'informazione necessaria a trasmettere i caratteri, quella che oggi noi chiamiamo l'informazione genetica. e ciascuna di queste due coppie può occorrere in due varianti diverse, che tra l'altro si chiamano tecnicamente alleli, una variante dominante e una recessiva, e le possibili combinazioni sono dominante-dominante, dominante-recessiva, recessiva-dominante, recessiva-recessiva, tutte le quattro possibilità. Ecco, queste sono in sostanza le leggi che Mendel scoprì, e da un punto di vista matematico sono esprimibili in maniera molto semplice attraverso il calcolo delle probabilità, il calcolo della statistica in realtà, ma come abbiamo detto, benché lui, Mendel, scrivesse questi risultati in un saggio che si chiamava Saggio sugli ibridi vegetali del 1866, questi risultati non ricevettero assolutamente alcuna attenzione. Tra l'altro poi Mendel fu eletto abate del convento dove stava, quindi smise di fare esperimenti e alla fine anche lui si disinteressò poi di queste cose, che rimasero nell'oblio, nascoste, dimenticate fino al 1900, quando tre scienziati, che abbiamo già detto, un olandese, Hugo de Vries, un tedesco, Karl Correns, e un austriaco, Erich von Schermack, ecco, riscoprirono nel 1900 queste leggi di Mendel. E allora la genetica nacque praticamente in quel momento. E immediatamente si pose un problema che fu posto da Utni Yule, un biologo inglese, nel 1902, una possibile obiezione nei confronti di ciò che Mendel aveva scoperto. Cioè, l'obiezione era questa: ma se la prole esprime per tre quarti il carattere dominante, la variante dominante del carattere, e per un quarto invece soltanto quella recessiva, come mai che alla fine, a forza di generazioni, i caratteri dominanti non aumentano nella popolazione fino a ingolfarla tutta e a far scomparire quelli recessivi? Questa è un'obiezione piuttosto fondamentale, e un'obiezione alla quale poi in realtà fu risposto da un matematico molto noto, ma per altri motivi, un matematico teorico che si vantava anzi di fare una matematica che è la cosiddetta teoria dei numeri, che non serviva assolutamente a niente. Nel 1902 Hardy, questo matematico nel quale appunto stavamo accennando il lavoro, scrisse una lettera alla rivista Science che si intitolava Proporzioni mendeliane in una popolazione mista, e risolse il problema che il biologo Utni Yule aveva posto. L'inizio di questa lettera è abbastanza divertente, molto inglese, no? Perché dice così: sono riluttante a intromettermi in una discussione su un argomento di cui non sono esperto, e mi sarei aspettato che il semplice fatto che voglio far notare fosse familiare ai biologi, ma alcune osservazioni di Utni Yule suggeriscono che possa valer la pena farlo. Ecco che Hardy, cioè colui che si vantava di fare cose soltanto inutili, scopre però che con piccolissimi calcoli, con calcoli molto semplici, tra l'altro con una matematica che non va oltre quella delle scuole medie, perché l'unica cosa che richiede è lo sviluppo del binomio, la formula che credo molti ascoltatori ricorderanno dalle medie, cioè il fatto che a più b al quadrato è uguale a a al quadrato più 2 ab più b al quadrato. Ecco, questa è la formuletta che in qualche modo racchiude l'essenza delle leggi dell'ereditarietà. Hardy se ne accorge, scrive questa lettera a Science e trova quella che oggi viene chiamata la legge di Hardy e Weinberg, perché fu scoperta tra l'altro indipendentemente anche da un altro biologo. E che cosa dice questa legge? Lo vedremo tra un momento. La legge di Hardy e Weinberg, che fu scoperta nel 1902 da Hardy e da Weinberg, per questo porta il loro nome, dice semplicemente che le condizioni delle leggi dell'ereditarietà di Mendel valgono anche quando si parla non soltanto della trasmissione di due forme diverse, due alleli, come si dicono tecnicamente, due varianti di uno stesso carattere, ma vale anche quando si guarda la proporzione con cui questi alleli sono distribuiti nella popolazione. E si scopre, e questo è il contenuto della legge, che in realtà se gli individui si accoppiano in maniera casuale, ebbene le percentuali dei due alleli, cioè le percentuali delle due varianti del carattere, rimangono costanti nel tempo. Cioè, in altre parole, il paradosso che Utni Yule aveva pensato di scoprire, cioè che in realtà i caratteri recessivi avrebbero dovuto al limite scomparire e quelli dominanti avrebbero dovuto diventare talmente dominanti da essere poi alla fine gli unici presenti, non era un paradosso, semplicemente Utni Yule non aveva fatto i calcoli bene e i caratteri rimangono nelle stesse proporzioni. In che modo però? Beh, naturalmente lo possono fare quando le ipotesi del ragionamento di Hardy e Weinberg sono verificate. Ora, queste ipotesi sono di natura statistica, cioè cioè il ragionamento si basa sul fatto che gli accoppiamenti devono essere equiprobabili e soprattutto casuali e che la popolazione debba essere sufficientemente grande perché altrimenti non varrebbe una delle leggi più importanti della statistica, cioè la cosiddetta legge dei grandi numeri. La statistica vale soltanto quando molti individui sono coinvolti. E dall'altra parte naturalmente si sta parlando di un sistema fisico, e questo sistema deve avere le proprietà che sono tipiche dei sistemi fisici, cioè deve essere un sistema stabile e chiuso. E allora che cosa si deriva da questa legge così elementare di Hardy e Weinberg? Beh, sorprendentemente si deriva una formulazione matematica di tutto ciò che Darwin in realtà aveva intuito. Cioè, in altre parole, si posero le basi matematiche della teoria dell'evoluzione che Darwin appunto aveva semplicemente descritto in maniera fenomenologica. Anzitutto si capisce che se gli accoppiamenti non sono equiprobabili, e allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire che qualche cosa favorisce la fecondità o la sopravvivenza di qualche individuo rispetto ad un altro. E allora che cos'è che può favorire la fecondità o la sopravvivenza? È proprio la selezione naturale. Ecco che automaticamente dall'equiprobabilità degli accoppiamenti deriva il fatto che se non sono conservate le stesse proporzioni, significa che è in atto, è in azione la selezione naturale. Dal fatto che gli accoppiamenti possono essere non casuali, beh, allora certo, quando è che gli accoppiamenti non sono casuali? Quando qualcuno impone, per esempio, un accoppiamento tra due individui che non si sarebbero accoppiati altrimenti. Cioè è tipico della selezione artificiale quando qualcuno lo impone, ma può anche essere una scelta, naturalmente, quando noi, per esempio, ci incrociamo sessualmente con qualche partner, non lo facciamo a caso, ci mancherebbe altro, ma selezioniamo il nostro partner. In che modo? Attraverso la selezione sessuale. Ed ecco che allora la selezione artificiale da una parte e la selezione sessuale dall'altra sono tipici meccanismi che fanno sì che non valga la legge di Weinberg e Hardy, che le proporzioni dei caratteri non siano mantenute uguali e che però appunto sia in azione un tipo di selezione artificiale o sessuale. Quando invece la popolazione è piccola e allora la legge dei grandi numeri non vale, che cosa succede? Beh, per esempio si può verificare quello che oggi si chiama una deriva genica. Ad esempio, pochi sopravvissuti da un cataclisma possono passare attraverso un collo di bottiglia e naturalmente lì cambiano i caratteri. Oppure un gruppo di emigrati si può distaccare da un gruppo ed ecco che qui si ha quello che si chiama invece in biologia l'effetto del fondatore. E ci sono ancora le condizioni del sistema fisico, abbiamo detto stabilità e chiusura. Beh, quando è che il sistema è instabile? Beh, quando ci sono delle mutazioni, e queste mutazioni possono per l'appunto avvenire in tanti modi, che sono quelle che poi i biologi hanno scoperto, i genetisti, cioè attraverso una accoppiatura che fa degli errori oppure un danneggiamento del materiale ereditario. E poi soprattutto ci possono essere delle aperture nel sistema, il sistema può non essere chiuso. Quando è che ci sono delle aperture? Beh, quando qualcuno se ne va o qualcuno arriva, cioè quando c'è immigrazione o emigrazione. Questi sono i cosiddetti flussi genici. Ed ecco che allora da una formuletta elementare, quasi da scuola media, si possono derivare esattamente tutte le condizioni sulla selezione naturale, artificiale, sessuale, sulle derive geniche, sulle mutazioni, sui flussi genici, che sono poi in realtà quello che Darwin e in seguito gli altri biologi avevano scoperto con il loro lavoro.
Alle 8 della sera. Buon compleanno Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi. Regia Caterina Olivetti, a cura di Angela Zamparelli. Per riascoltarci, scriverci e per il podcasting, radio2.rai.it.